Mezz'ora d'eco su Radio Spoglie. Buonasera a tutti quanti e tutte quante, siamo tornati con Mezz'ora d'Eco e siamo stati assenti per un po', però adesso torneremo una settimana sì e una settimana no. Quindi ci troverete comunque sempre appunto domenica alle 7 in replica il mercoledì. E l'approfondimento di oggi riguarderà le basi militari in Sardegna e quindi niente, vi lasciamo con le prime notizie. E buon ascolto e buona settimana.
Le prossime due notizie sono due notizie flash. La prima viene direttamente da Bologna ed è il comunicato stampa della Rete delle Lotte Ambientali Bolognesi, che racchiude molte associazioni e comitati cittadini del territorio. Un comunicato stampa congiunto riguardante il passante di mezzo e i dati preoccupanti di questa opera, dell'allargamento della tangenziale autostrada di Bologna. Secondo le stesse stime di ASPI, nello studio di traffico che fece per la valutazione di impatto ambientale del 2017, si passerebbe infatti con questo allargamento da 58 milioni di veicoli all'anno a 66 milioni di veicoli in totale. Inoltre il passante produce da solo il 40% delle emissioni di CO2 da traffico veicolare di tutto il comune di Bologna. Questa percentuale salirà al 50% dopo l'allargamento e un 10% in più che non corrisponde con l'idea di arrivare a emissioni zero entro il 2030 e anche con la situazione sanitaria della popolazione. Va inoltre ribadito che lo stesso PUMS metropolitano, piano urbanistico per la mobilità sostenibile, pone come obiettivo quello di ridurre del 28% gli spostamenti in automobile entro il 2030, ma allargare una strada porterà a più automobili. L'ulteriore notizia è quella, anzi è un appunto che diamo noi da Mezz'ora d'Eco per leggervi l'inchiesta che ha fatto Wolf Bukowski su Internazionale, intitolata "Le aziende della logistica stanno divorando la bassa bergamasca". È un'inchiesta legata all'autostrada di Brescia-Bergamo-Milano, la BreBeMi, aperta nel 2014 e con enormi criticità non solo per la scarsa quantità di traffico presentata nell'infrastruttura rispetto a quella che ci si aspettava, ma anche agli interessi celati dietro alla cementificazione di vasti territori e alla costruzione di nuovi impianti e poli logistici in una maniera che ricorda molto forse anche quello che sta avvenendo ad Altedo qui vicino a Bologna, in cui appunto si sta sempre cementificando per creare nuovi e nuovi capannoni logistici. Del polo logistico di Altedo e del passante ne abbiamo parlato varie volte anche in passato qui a Mezz'ora d'Eco e vogliamo inoltre ricordarvi che potete recuperare le varie puntate del 2020 e di inizio 2021 sul sito di radiospore.org.
Un piccolo approfondimento riguardo un tema centrale che è quello della transizione ecologica è il motivo per il quale molti paesi a livello mondiale siano interessati a tale transizione. Dunque, nel gennaio-febbraio del 2020, la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, aveva enunciato i due punti fondamentali di innovazione, che erano la transizione digitale e quella ecologica, con il termine chiave di sovranismo tecnologico. E essendo in un quadro in cui l'Europa è indietro da questo punto di vista, ed essendo presente un conflitto aperto tra USA e Cina su questo tema. Tornando indietro, al 15 agosto del 71, 1971, Nixon, insieme a Kissinger e al presidente della Federal Reserve, decidono di rompere gli accordi di Bretton Woods del 1944, che prevedevano un sistema di cambi fissi e la convertibilità del dollaro nell'oro, tramutando quindi la convertibilità del dollaro, al petrolio. Successivamente nel 1973, con il conflitto israelo-palestinese, i paesi arabi, i palestinesi chiudono le forniture di petrolio ai paesi occidentali e quindi il prezzo di tale combustibile decuplica e questo produce un'inflazione di background a tutti i paesi verso cui veniva esportato. Dal dopoguerra, nei paesi europei era stato applicato un tipo di intervento keynesiano dello Stato sull'economia che si occupava del controllo dell'inflazione e dell'occupazione della popolazione, e quindi appunto del lavoro. Un controllo che in seguito alla rimozione di questi accordi, quindi dal 71, è stato sempre meno esercitato. Dall'altra parte, quindi nell'area cinese invece, la Cina si trova comunque a dover importare metano dalla Russia e petrolio dai paesi arabi, quindi comunque c'è questo interesse diffuso per l'importazione di combustibili da parte sia di Cina che di paesi europei che degli Stati Uniti. Anche l'URSS, come appunto, dato che era esportatrice di metano, poteva beneficiare di questa decisione, potendo vendere appunto idrocarburi ai paesi occidentali. Successivamente, poi al crollo dell'URSS e agli USA che fanno guerra all'Iraq per il controllo del petrolio, ammonendo poi tutto il mondo del proprio controllo sulle risorse mondiali. La situazione si fa sempre più tesa. Oggi si parla quindi di decarbonizzazione perché gli USA non sono più così potenti detentori dei combustibili fossili come fonte energetica primaria, e quindi la decarbonizzazione assume anche un ruolo economico importante. Questo perché sono risorse. Sono risorse ad esaurimento, e quindi comunque questo monopolio andrà, per ovvi motivi a scemare. Attualmente, in Germania, e Svezia si stanno costruendo delle grandi fabbriche per la lavorazione del litio proveniente dalla Bolivia, la quale, poco prima del colpo di Stato che aveva cacciato Morales nel 2019, aveva sottoscritto un accordo con le aziende tedesche per sfruttare enormi giacimenti di litio in Bolivia. Sappiamo degli interessi economici dietro a questo colpo di Stato esercitati da magnati come Elon Musk, che è interessato alla produzione di auto elettriche e è coinvolto egli stesso nella produzione, e che ha coadiuvato poi le elezioni in Bolivia con gli ultimi strascichi. La Cina è ugualmente interessata alla transizione e saranno necessari dei materiali conduttori di corrente elettrica, per la produzione dei quali però si utilizzeranno delle terre rare, il cui 90% si trova in Cina, in particolare in Tibet. Quindi questi materiali sono appannaggio della Cina, con un altro interesse economico, che quello degli altri stati per la liberazione del Tibet. Quindi la politica del consumismo, il legame che è apparentemente insolubile tra i consumi e i regimi attuali, la finanziarizzazione con la presenza di capitali che non hanno poi nessuna contropartita, favoriscono questa continua ricerca di energia. In Europa, i settori che più spingono per una transizione verde sono l'automotive tedesca, e la Germania che cerca di liberarsi del controllo degli Stati Uniti, i quali a loro volta sono in contrasto con la Cina, ma che a sua volta sta comunque emergendo sempre di più come potenza rispetto agli Stati Uniti e rispetto all'esercizio di questo sovranismo energetico che anche l'Europa sta cercando di esercitare. Change is coming.
Passiamo a una notizia importante a livello della giustizia. La settimana scorsa la Procura di Torino ha inviato 9 avvisi di garanzia per la mala gestione dell'inquinamento nella città di Torino e nella sua area metropolitana. Sono sotto inchiesta per inquinamento ambientale i vertici dell'amministrazione comunale e regionale in carica attualmente o nel corso dell'ultimo decennio. L'indagine ha suscitato grande sconcerto sia in città sia nella politica nazionale. La sensazione di un fulmine a ciel sereno però non deve stupire. I dati relativi all'inquinamento a Torino mostrano come ogni anno muoiono in città circa 900 persone, a cui vanno aggiunti gli ingenti danni alla salute a cui sono esposti migliaia di torinesi da decenni, quali lo sviluppo di patologie respiratorie, tumori e l'ingestione di agenti tossici. Non a caso Torino figura da anni e senza sosta fra le aree più inquinate d'Europa. La sfilata di cordoglio politico bipartisan nei confronti degli ex presidenti e sindaci incriminati risulta dunque a dir poco indecorosa, non tanto per la situazione in cui versa storicamente la città e contro cui si continua imperterriti a non agire, ma per la gravissima mancanza di rispetto verso le persone che oggi non sono più tra di noi per delle chiare e precise responsabilità politiche. Ci auguriamo quindi che la giustizia faccia finalmente il suo corso e in fretta. Noi dalla nostra continueremo a farci sentire per non permettere questi abusi. La Procura mette sotto inchiesta i vertici di comune e regione, presenti e passati. Sono indagati i sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino e i governatori del Piemonte Alberto Cirio e Sergio Chiamparino, oltre ai loro assessori dell'ambiente. Devono rispondere di non aver adottato sufficienti misure, soprattutto in tema di traffico automobilistico e riscaldamento invernale. Si contestano in particolare ZTL e semafori per il blocco del traffico, che hanno avuto troppe deroghe, orari molto troppo limitati e controlli molto scarsi. Si contesta anche l'assenza di controlli sulla soglia di riscaldamento delle case.
Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales facciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios.
No pasarán, ni de coña lo harán. Si quieren guerra tendrán, un pueblo en pie ya verán, no volverán. a matar al poeta. No volverán a ser los mismos quienes lloren en cuneta. Hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia. Recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a esos Stalingrados, queda claro. No pasarán ni con la cesta de su lado, lavando la cara a Pascal. Prensa progre que criminalizarán, luego normaliza nazis del hogar social. Basta ya, para un país mejor, que del balcón no cuelgue una bandera, cuelgue un puto patrón. La derecha habla de éxito en Plaza Colón y sin pagar el bus meto más gente yo en el Viñarro. Contra Vox, alza la voz, pasa la acción y cállalos. Diles que no, que su opinión no tiene hueco ni valor. Contra el fascismo distinto, no se dialoga, insisto, se le combate al estilo Violet Gibson. Contra Marine Le Pen y Salvini, mejor que un cordón sanitario, el fin de Mussolini. Que hay que erradicarlos fuera de nuestros barrios, de las instituciones y los centros de trabajo. No tenemos que dejar que opinen, porque el fascismo no es una opinión, es un crimen. Que no los legitimen, solo son ratas. El nazi cabeza rapada y el de gomina y corbata. Señálalos, que no respiren, que no tengan miedo en sus cuerpos. Pueblos hostiles, por la memoria de Carlos Yolanda Gulló. Por todo aquel que luchó y jamás se rindió.
No pasará, se declaró la guerra, no pasará. Escucha, somos la clase obrera, no pasará. Organízate, hemos tomado la decisión de no retroceder. No pasará. Se declaró la guerra, no pasará. Escucha, somos la clase obrera. Y un paso atrás, estilo Faluya. Si tienen que llorar las madres, que sean las suyas.
Y lo que me parece de migrantes es cómo lo están tratando los medios de comunicación convencionales. Pues a eso, tratándolo como una pelea entre bandas cuando no, cuando están muy crecidos el fascismo aquí en este país.
No pasarán, Albert Rivera, Santiago Abascal, y nos tendrán enfrente, aquí nadie huye, no volverán. Recuerda siempre que al fascismo no se le argumenta, se le destruye.
Oh, capitán, mi capitán, me susurró la brisa, que si eres pobre y con carencia se crece deprisa. El arzobispo, el capellán, es un puto pedrasta que vomita mierda homófoba en todas las misas. Autodefensa, blanqueamiento del fascismo en televisión y prensa. Así que piensa, detrás está la banca. Abascal lleva pistola porque no se le levanta. Y no compensa poner la otra mejilla. Apoyo mutuo y solidaridad contra la pesadilla. Y si se tensa la cosa, pilla un bate. Y sin remordimiento golpea al primate. Más que ármate, fórmate, entrénate en el parque. Bambas cómodas y chandales repelen ataques. Síguelos, estudialos, escudriña su pasado.
Allora, abbiamo qui Marco di Aforas. Dunque, per cominciare ti chiedo di fare un inquadramento generale del movimento.
Allora, Foras nasce il 2 giugno del 2016 da una grande assemblea popolare dove diverse forze, associazioni, singoli, collettivi si sono ritrovati dopo diversi anni di battaglie sul fronte dell'opposizione all'occupazione militare della Sardegna. In particolare un evento della storia recente che ha caratterizzato il movimento fu il 13 settembre del 2014, quando circa 7.000 sardi si trovarono all'esterno della base di Capofrasca. E in quell'occasione vennero tagliate le reti e occupata all'interno la base militare. E quello fu un evento molto importante che diciamo possiamo definire come la data di un nuovo inizio per il movimento contro l'occupazione militare e che con alti e bassi resiste tuttora. Ovviamente parlo di nuovo inizio perché la battaglia dei sardi contro l'occupazione militare è una battaglia che raccoglie, che va avanti da decenni e decenni, più o meno da sempre, da quando, dagli anni 50, quando lo Stato italiano, la NATO, si insediarono in Sardegna con l'apertura di diverse basi militari, in particolare alla metà degli anni 50, quelle di Quirra, il famoso PISC, il poligono interforze del Salto di Quirra, la base di Capofrasca, appunto collegata con l'aeroporto di Decimo Mannu, e la base di Teolada. Qui seguirono poi negli anni 60 l'apertura della base di Santo Stefano, alla Maddalena, con i famosi sommergibili a propulsione nucleare, più tante altre servitù sparse quella per la Sardegna. Da allora, diciamo, la Sardegna convive con questa occupazione, quindi con una costanza in tutti i mesi dell'anno, a parte l'estate, diciamo, delle esercitazioni militari, aeree e di terra, con spari di missili, di proiettili, di armi di ogni genere. Ovviamente questo ha comportato per i sardi cosa intendiamo con occupazione? Intendiamo proprio che con l'apertura di queste basi un grande patrimonio del territorio sardo, appunto, è stato privato ai sardi, e tuttora lo è. Pensiamo che quando si svolgono le esercitazioni militari, appunto, vengono interdetti tutti i territori intorno alle basi e anche il mare. Pensiamo che in Sardegna ci sono attualmente 35.000 ettari di territorio sotto vincolo di servitù militare e 20.000 chilometri interdetti alla navigazione, alla pesca, alla sosta quando ci sono le esercitazioni. 20.000 chilometri, se paragonato al fatto che la Sardegna ha una superficie di 24.000 chilometri quadri di superficie, insomma, è una bella cifra. In Sardegna sono installate il 68% delle servitù militari presenti in Italia. Nelle altre regioni dello Stato italiano insistono più o meno il 32%. Anche qui un dato di confronto è il fatto che la popolazione sarda rappresenta allo stesso tempo il 2,5% della popolazione dello Stato, quindi contadini, allevatori, pescatori a cui è stata sottratta in primo luogo la terra, quindi il bene primario che gli permette di mangiare, insomma. Oltre a questo, oltre a queste interdizioni generali, abbiamo dovuto convivere come popolo con tutto ciò che le esercitazioni illimitate hanno portato anche in termini di danni alla salute. Tanti civili malati nei dintorni delle basi, tanti militari anche che hanno prestato servizio nelle basi militari, per non parlare poi anche degli animali dei vari allevamenti, dei vari pastori che stavano intorno alle basi. Insomma, è questione dei primi anni 2000, la nascita di animali deformi di ogni specie, con un occhio, con due teste, insomma, situazioni veramente, veramente mostruose, che hanno portato poi anche lo Stato italiano a una sorta di cortocircuito con un processo dove lo Stato ha processato di fatto altri pezzi di Stato, o meglio sta processando molto, molto a rilento. Infatti attualmente è in corso il processo di Quirra, che iniziò per disastro ambientale e attualmente conta 8 comandanti dell'esercito rinviati a giudizio sotto processo, mentre a Teulada proprio in questi giorni, oggi stesso, il 16 febbraio, c'è stata un'ulteriore udienza per decidere l'archiviazione o meno di cinque generali che hanno comandato il poligono negli anni 2000.
Bene, adesso se vuoi ci puoi parlare dei processi attuali, ad esempio quello riguardante il poligono di Teolada, la situazione a Quirra e i più recenti processi, i più recenti sviluppi del movimento.
Sì, allora, riguardo ai processi attivi, abbiamo una situazione in cui da una parte sotto processo o sotto indagini ci sono i militari, ci sono i capi, diciamo, dell'esercito e dall'altra ci sono i militari che si oppongono alle esercitazioni militari e all'occupazione militare. A Teulada, per l'appunto, lo stesso PM che ha indagato per oltre un decennio sui fatti di Teulada, sui morti, sui tumori, ha accertato, ha messo nero su bianco che esiste un disastro ambientale, esistono zone come la Penisola Delta, che è una zona di oltre 3 chilometri, bombardata da oltre 700.000 missili, che è totalmente imbonificabile. È sotto gli occhi anche del PM che ci sono dei gravi casi di tumore nei dintorni del poligono, quindi il fatto esiste, il fatto sussiste. Nonostante questo, con la scusa del non riuscire o non voler, diciamo, cercare, trovare il nesso causale, allo stesso tempo chiede l'archiviazione per i capi dell'esercito. Lo stesso Quirra, dai tempi della sindrome di Quirra, dei tanti morti, dei tanti casi di tumori, di malformazioni umane e animali, si partì dalle richieste di circa 20 rinvii a giudizio e si è arrivati al rinvio a giudizio solo 8 comandanti. Peraltro, anche lì si partì da accuse abbastanza pesanti, come quella di omicidio colposo plurimo, disastro ambientale, e si è arrivati poi a scegliere insomma quella un po' più debole, cioè l'accusa di omissione dolosa aggravata di cautele contro infortuni e disastri, dovuti al fatto fondamentalmente che i generali delle basi non chiusero, non recintarono i confini della base, permettendo ai civili di poterci entrare e quindi di entrare di fatto in un posto inquinato, in un posto distrutto dalle esercitazioni militari. Ecco, se da una parte abbiamo questi processi, dall'altra, tutto un altro tatto viene utilizzato da parte dei giudici contro i militanti, contro i compagni, le compagne, chi in questi anni si è speso e si è battuto contro, in prima persona, contro l'occupazione militare, nelle varie lotte che ci hanno visto davanti alle reti e in tante varie piazze, a cominciare dalle tante volte che siamo scesi in piazza Cagliari. Oggi ci troviamo con un processo che potremmo definire la più grande operazione contro la lotta all'occupazione militare della Sardegna, perché vede circa 45 indagati, di cui 5 addirittura per 270 bis, associazione con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico. Quindi accuse pesantissime. A questi compagni è stata chiesta addirittura la sorveglianza speciale. C'è stata una prima udienza in tal senso il 19 gennaio e anche in questo caso il giudice si è preso del tempo per decidere. Mentre il 27 gennaio c'è stata l'udienza generale contro i 45 e anche lì in quel caso si è chiesta si è rimandata l'udienza al 15 aprile. E sicuramente questa è una controffensiva dello Stato per rispondere a questi ultimi anni di battaglie che sono stati veramente, veramente importanti, veramente entusiasmanti e hanno permesso al movimento di raggiungere determinati risultati, dominare in qualche modo anche tornare a dominare in qualche modo la scena mediatica, nel senso di rimettere al centro la questione dell'occupazione militare in, in senso ampio, quindi nei media, nelle TV, tra le persone, nei paesi e nei territori intorno, intorno alle basi.
Per la parte consigli e ricette di questa settimana vogliamo parlare di carciofi, perché è tempo di carciofi. Sappiamo che sono molto più comodi da comprare congelati e già pronti, però a noi piace fare le cose dal principio. E, allora, qualche consiglio intanto per pulirli. E, per esempio, quando li pulite, intanto dovete tagliare dal principio la punta e poi, per evitare che anneriscano, perché appunto sono pieni di sostanze che ossidano velocemente a contatto con l'aria, potete già preparare una ciotola di acqua e limone dove porli subito dopo averli tagliati, e in modo tale che non anneriscano. E, per pulirli vi consigliamo anche appunto di partire dalla punta e poi man mano togliere tutte le foglie più dure, mentre per la barba un consiglio è, se volete cucinarlo intero, è fare un po' di pressione sulle foglie verso l'esterno e rimuovere la barba con un cucchiaino. Poi potrete utilizzarli per fare i carciofi alla romana, la pasta o qualche contorno che più vi piace. Qualche curiosità invece potete trovarla. Vi consigliamo di scrivere su internet, andare a cercare Cinara cardungulus, che è il nome di una specie di carciofo selvatico che assomiglia molto al, al cardo, e in questa pagina che troverete, che si chiama Acta Plantarum, troverete la scheda con un sacco di cose interessanti da scoprire sul carciofo selvatico, e soprattutto potrete scoprire che dal fiori si ottiene un caglio vegetale chiamato cagliofiore, che è ancora utilizzato in alcune località per la produzione di formaggi.
Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Dare you? For hope? Dare you? Evil? Dare you? For hope? Dare you? Evil. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. people are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of the mass extinction. Suffering. Dying. Angry. Evil. How dare you? If you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. Change is coming. We'll be right back.